ho voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
Siete all'ascolto di Radio Popolare, sono le 9:34 minuti, a tutti una buona giornata, un buon Ferragosto. Un'ora insieme di microfono aperto, abbiamo chiesto a Franco Battiato di farci da sigla.
Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. In quest'epoca di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia, e sommersi soprattutto da immondizie musicali.
Sul ponte spento la bandiera bianca, sul ponte spento la bandiera bianca.
Morali, morali, morali,
E dunque ancora una buona giornata in studio Alessandro Principe insieme fino alle 10.30 in questo caldo ferragosto, in questo caldo agosto. Siamo nel pieno di un'ondata di calore estremo che sta colpendo mezza Europa, l'Europa meridionale, e a questo si ricollegano anche le notizie che abbiamo raccontato in questi giorni dei grossi incendi che stanno colpendo in particolare la Spagna, ma anche il Portogallo, la Grecia, l'Albania, la stessa Italia, anche se in misura minore, diciamo, in quest'ultima stagione. Ma certo il caldo estremo è uno dei fattori con i quali dobbiamo avere ormai la consapevolezza di dover trattare, insomma, dobbiamo, certamente c'è tutto il tema della mitigazione, ma c'è tutto il tema anche dell'adattamento ai cambiamenti climatici che portano a queste ondate di calore veramente in molti casi insopportabile. Ne parleremo con alcuni ospiti, ma vorrei sentire soprattutto le vostre, più che opinioni, insomma anche le vostre esperienze, cioè come fate voi a tentare di fronteggiare questo caldo che appunto in città soprattutto si fa veramente a tratti insopportabile. Ci sono degli stratagemmi, avete cambiato qualche abitudine anche nelle vacanze? Per esempio, si è fatto un gran parlare in quest'estate delle spiagge vuote, e certamente c'è la questione economica che abbiamo sottolineato più volte, ma magari c'è anche un tema di disagio in luoghi particolarmente caldi. Ci sono le cose che possiamo fare noi per tentare, diciamo, di fronteggiare nella nostra vita personale questo disagio che ci porta il caldo estremo, il caldo, l'afa, queste ondate che tra l'altro insistono veramente da diverse settimane in mezza Europa? E poi c'è quello che possono fare e che fanno le città. Questo è un altro grande argomento che però è assolutamente legato, quello che tentano di fare le città per in qualche modo mitigare o attutire le ondate di calore, il caldo estremo che porta appunto il disagio che, di cui parlavamo poco fa. Allora, i modi per entrare in collegamento con noi lo sapete, potete telefonare, anzi spererei soprattutto che telefonaste in diretta allo 02 33 001 001, e poi i modi sono quelli che conoscete: diretta@popolarenetwork.it per le mail, e poi 331 6214013 per i messaggi WhatsApp e Telegram, perché vorremmo proprio sentire le vostre esperienze personali, insomma come state cercando di far fronte a una condizione che ormai non è più eccezionale. Purtroppo siamo di fronte, ce lo spiegano ogni giorno gli esperti, a un cambiamento climatico che però appunto si ripercuote, oltre che sui grandi temi, le grandi scelte politiche generali, anche sulle nostre vite personali, e quindi anche noi magari stiamo cercando un po' il modo di adattarci a questo. Lo chiediamo anche al nostro primo ospite, che è Stefano Caserini. Buongiorno Stefano Caserini.
Buongiorno,
professore docente all'Università di Parma di mitigazione dei cambiamenti climatici. Dunque, che cosa significa, le chiedo innanzitutto, tentare di adattare le nostre vite al cambiamento climatico più evidente, che è quello delle ondate di calore estremo?
Vuol dire prepararsi al fatto che questi non sono episodi così estemporanei, ma è una tendenza che è destinata sicuramente nei prossimi due o tre decenni ad aggravarsi. Poi quanto si aggraverà di più dipende da quello che verrà fatto, insomma, nei prossimi anni e decenni. Ecco, quindi sicuramente però siamo un altro mezzo grado di aumento delle temperature globali, quindi un grado e mezzo alle nostre latitudini è abbastanza, insomma, scontato, già deciso. Quindi si tratta di prepararsi con tutta una serie di politiche che ormai sono mai tanti anni che si stanno decidendo.
Ecco, perché qui appunto il tema, come lei ci diceva adesso, appunto, è capire che cosa fare per adattarsi. Come dicevo prima, tenendo in qualche modo separati, no, i due piani, quello del tentativo di rallentare il surriscaldamento globale, ma anche quello di far fronte a una situazione, appunto, che, come lei ci diceva, c'è già e con la quale dobbiamo fare i conti. E poi appunto c'è il piano personale, ma il piano anche delle decisioni che devono essere prese per adattarsi. Ad esempio nelle città, cosa devono fare le città per adattarsi a questa situazione?
Allora, il livello principale delle politiche di adattamento è anche superiore di città. A livello nazionale, a livello di Commissione Europea, livello poi anche regionale, perché si tratta di intervenire innanzitutto sulla città costruita e sugli edifici. In questo caso abbiamo che vanno assieme mitigazione e adattamento, quindi se si riqualificano gli edifici a livello energetico è meglio sia per l'inverno, perché si risparmia sul riscaldamento, poi anche d'estate si risparmia sul raffreddamento e si vive anche meglio in una casa che è riqualificata. Questi però richiede, fare un'operazione di questo tipo richiede delle risorse ingenti, devono essere delle politiche di sviluppo socio-economico del paese che non possono mettere in campo le municipalità, che possono gestire magari alcuni aspetti locali, ma le prime politiche devono derivare da una decisa scelta di fare di questo tema dell'adattamento al cambiamento climatico una delle grandi leve di sviluppo di questo paese, di creazione di posti di lavoro. Questo in questo momento non sta succedendo.
Ecco, mi colpiva, mi viene in mente dalle sue parole che ieri leggevamo qui in redazione su Le Monde, c'erano due pagine, non se ne parla tanto in realtà sui giornali italiani, a volte sì, ma non tantissimo, i giornali francesi di più, ci spiegavano i colleghi, perché la Francia, insomma, insieme alla Spagna è uno dei paesi più colpiti in questi anni, ma poi probabilmente c'è anche una maggiore sensibilità. Comunque sta di fatto che su Le Monde ieri c'erano due pagine che spiegavano per esempio i costi del surriscaldamento globale e di queste fenomeni meteorologici estremi, che poi sono il grande caldo e poi quando arrivano i temporali non sono più i temporali piacevoli di un tempo, spesso purtroppo sono invece veri e propri nubifragi, e tutto questo ha un costo anche notevole in proprio in termini di denari, di spese a cui far fronte. Di contro invece lei ci diceva in positivo l'adattamento potrebbe portare anche, diciamo, un beneficio dal punto di vista economico, anche di lavoro, insomma essere un investimento oltre che una cosa utile.
Sì, no, ma entrambe le politiche, anche la mitigazione ha dei costi, ma poi si ripercuote tutta una serie di benefici economici. Pensiamo ad esempio al fatto che noi combustibili fossili non li abbiamo in Italia, ne abbiamo pochissimi in Europa, li importiamo per la grande maggioranza dall'estero, quindi sono decine e decine di miliardi di euro che vanno fuori dai nostri confini per comprare petrolio, per comprare gas e così via. Quindi il problema è che noi dobbiamo fare degli investimenti che poi hanno dei ritorni, e i costi sono anche sopportati non sono sopportati le stesse persone che hanno i benefici, per cui quello che succede è che chi ha un costo sono magari le persone più povere, che magari spendono di più in proporzione per la bolletta energetica sia d'estate che d'inverno, mentre i benefici li hanno insomma chi vende il petrolio, chi lo estrae, chi lo distribuisce, chi lo trasporta. Quindi il problema è che costi e benefici sono distribuiti in modo non uniforme, e qui dovrebbe intervenire la politica per fare in modo di far sì che la lotta al cambiamento climatico non sia un fattore di disuguaglianza, anzi viceversa, sia magari un modo per cercare di attutire le tensioni sociali che già vediamo legate alle disuguaglianze.
Allora, intanto Davide rompe il ghiaccio, c'è proprio il caso di dirlo, e ci manda questo messaggio con i suoi trucchi minimi per fronteggiare il super caldo. E appunto, come vedete, sono cose anche minime, ma veramente diciamo pratiche nel modo in cui noi cerchiamo di far fronte a tutto ciò. Allora, Davide scrive: fare entrare il minimo di sole diretto e aria calda, le finestre aperte di notte, pala a soffitto, dice Davide, e poi aggiunge granite d'emergenza in freezer, quelle naturalmente non guastano. A me colpisce appunto vedere come, colpisce, ma trovo molto interessante capire come le persone si cerchino un po' di adattarsi a una situazione che appunto ha anche un piano individuale, ma anche un piano politico. Per esempio, ci ricorda questo ascoltatore o ascoltatrice che ad esempio ci propone la scelta in quello che mangiamo, la scelta vegana, e sostiene che ad esempio lui o lei, non vedo il nome, mi scuserà, lo è da tanti anni, dal 90 addirittura, e dice è un modo anche questo, diciamo, per fare la propria parte. Sandra, ecco, Sandra, fare la propria parte, diciamo, nel non contribuire al surriscaldamento globale. Insomma, come vedete, i piani possono essere tanti. Professor Caserini, io le chiederei una cosa minima che tante volte noi ci chiediamo, anche appunto ragionando su questa trasmissione. È abbastanza scontato dire che ci vorrebbe più verde nelle città, ma è abbastanza dire questo, o anche su questo ci sarebbe bisogno di un ragionamento preciso su questo verde?
Sì, no, non è sicuramente abbastanza. Se noi guardiamo una cartina di una qualsiasi città, vediamo come l'ambiente ormai è costruito, non è che si possono ricavare di boschi all'interno delle città, ci sono le strade, c'è la proprietà privata, non possiamo come fare come ha fatto Alban nell'Ottocento, che ha sventrato delle parti di Parigi per fare cose diverse. Ma, quindi nelle città si possono sicuramente curare i filari, mettere nuove alberature, fare qualcosa di più, ma se guardiamo la dimensione di una città è un qualcosa che può essere utile, ma non è certo in grado di portare giù tanti gradi rispetto alle temperature medie che abbiamo in questi giorni. Vanno comunque fatte, sono cose che comunque servono perché le ombreggiature, un po' l'evapotranspirazione delle piante dà dei benefici. Ci vogliono poi politiche strutturali, anche come dicevo, sul tema degli edifici, su tanti altri filoni. Sicuramente quella è una cosa che è più comprensibile, mettere l'albero. Però ecco, non dobbiamo neanche far sembrare che la lotta al cambiamento climatico è piantare un filare d'alberi, ecco, perché si tratta di scelte molto più sostanziali e molto più strutturali sulle città.
E cose tipo per esempio un lavoro sull'asfalto, sul tipo di materiali che vengono utilizzati, è una cosa che può avere un senso oppure no? Rischia di essere, diciamo, un piccolo palliativo?
Sì, la ricetta è fatta di tanti ingredienti, quindi oltre agli alberi si possono creare anche delle zone ombreggiate con altri sistemi. Si possono creare anche delle zone dove, ad esempio in Francia sono molto diffuse, si può spargere un pochettino di vapore per dare una sensazione di benessere, soprattutto nei momenti in cui si sta un attimo all'aperto. Quindi ci sono tante cose che si possono fare. Creare anche delle zone fresche dove le persone possono, magari le persone più anziane che vivono sole, magari che non hanno le risorse per raffreddare l'abitazione, possono passare diverse ore della giornata, magari ore più torride. Sicuramente tutto il settore dei servizi sociali è sotto stress quando ci sono questi periodi e i pronti soccorsi sono presi d'assalto. Quindi qua lavorare sulla prevenzione è una cosa più a livello, diciamo, regionale, ecco. Poi singole città possono fare il loro contributo. Qua a livello di politiche strutturali sui servizi sociali c'è tanto da fare perché le persone anziane che vivono sole sono sicuramente quelle più in difficoltà.
Non c'è dubbio. Allora, tante cose, tante questioni, come ci ha aiutato a capire già Stefano Caserini, ma adesso vedo che ci sono anche molte telefonate, cominciamo a sentire anche i vostri racconti. È una questione complessa che ha insieme tanti tasselli da mettere uno a fianco all'altro per provare ad affrontarlo. Il problema è che bisogna mettere questi tasselli, perché appunto bisogna cominciare da qualche parte e i tasselli, insomma, quando non si comincia col primo, il secondo, il terzo, poi magari uno tira l'altro. E in qualche modo prendono forma quelle forme di adattamento ai cambiamenti climatici che sono qui da noi, purtroppo mi sa, per restare. Grazie, professor Caserini.
Buona giornata.
A lei, grazie, grazie, buona giornata, buon Ferragosto anche a Stefano Caserini. Vediamo allora le vostre prime telefonate dopo i messaggi che già stanno appunto arrivando a raccontarci un po' le scelte, diciamo, le scelte personali e anche i trucchi per far fronte a queste giornate così torride. Pronto, chi c'è?
Sono io?
Buongiorno, chi sei?
Buongiorno. Allora, io vi volevo
Come ti chiami?
raccontare una piccola, come dire, necessità di
Ascoltatore, come ti
aggiornamento.
chiami? Come ti
Mi
chiami?
chiamo Antonio,
Antonio,
sono
eccoci.
arrivato ieri
Piacere.
sera a Milano da Parigi dove lavoro.
Sì.
E i parigini e i francesi, che sono sempre molto avanti rispetto a noi, hanno i musei invece non climatizzati. E ieri mattina ero al museo Rodin e mi ha fatto molta impressione vedere dei dipinti importanti, un Van Gogh, con davanti dei ventilatori. E la stessa cosa ho notato a Strasburgo, nella pinacoteca della città, dove ci sono addirittura un Botticelli su tavola e un Raffaello. E anche lì, onestanza, con un modesto ventilatore comprato dai cinesi. Questo per dirvi che l'adattamento ai cambiamenti climatici non riguarda solo gli esseri umani, ma anche i grandi musei. L'Italia, per fortuna, è più avanti. Poi volevo dire anche fare una riflessione con voi su Milano. Ora, questi 30 anni di costruzione scellerata e sono, come dire, finalmente, ho ascoltato prima il radiogiornale, viene indagato anche Cristian Malangone, che è il direttore generale, che fino ad oggi mi domandavo come mai un direttore generale che supervisiona tutti gli assessorati, tutte le direzioni centrali, non fosse stato ancora indagato. Ma questo per dirvi che se avessimo costruito nelle ex stazioni ferroviarie dei Boschi, forse non avremmo una Milano così torrida. Io a casa mia ho trovato 32 gradi.
Sì, non è solo Milano, però questa ondata di calore sta devastando mezza Europa.
Lo so, ma ci sono delle città come Parigi che ha preservato due boschi, il Bois de Boulogne a sinistra e il Bois de Vincennes. Io sono stato uno di quelli che alla fine degli anni 70 ha piantato il bosco in città. Allora, una politica del verde seria e non cretina, sciapa, come quella che gli ultimi 30 anni ha fatto la regione, ha fatto la nazione, ha fatto Milano, è sotto gli occhi di tutti. Si dovrebbe mettere una regola che l'urbanizzazione prevede
il verde.
Una nuova sala, ma con una nuova strada, ma con degli alberi.
Ciao Antonio, grazie mille, grazie per il tuo, diciamo, la tua opinione, il tuo racconto. Sentiamo un'altra telefonata, però appunto ci sono molte persone che stanno provando a intervenire, poi vi leggerò ancora qualche messaggio. Pronti, chi sei?
Sono io, sono Giampiero, ciao.
Buon Ferragosto. Dove sei? Dove lo passi questo Ferragosto?
Auguri. Al precedente Antonio direi che...
Dove lo passi questo Ferragosto? Dove sei? Al caldo? Sei al caldo o sei in un posto fresco? Pronto?
Mi senti? Sono io?
Eccoci, vai.
Ecco. Stavo dicendo, prima di dire quello che... per cui ho telefonato al precedente ascoltatore Antonio, direi che l'equilibrio bisogna cercare tra gli interni e gli esterni. Al museo di Rodin lo fanno proprio apposta, perché all'esterno hai le opere, le sculture, e non puoi creare un dislivello di gradazione.
Vabbè, ma adesso non stiamo a disquisire sul museo Rodin, che è molto bello e piace a tutti, però insomma adesso non è proprio questa la... diciamo il centro della questione. Tu per esempio che cosa fai per provare ad adattarti a questo calore estremo?
Sì, ci arrivavo. Qui a casa noi abbiamo fatto un adeguamento energetico con degli split, però appunto l'obiettivo è accenderli il meno possibile di notte. Stamattina siamo usciti presto, io e mia moglie, per andare al Parco Nord, perché qui vicino a Niguarda abbiamo la fortuna di avere delle piante, e questa secondo me è la soluzione. Quindi cercare di ridurre la cementificazione e uscire presto la mattina. Quello che faccio io è questo. Per il resto del giorno giochi un po' in difesa, cercando di non uscire nelle ore più calde, bere e mangiare molta frutta.
Sì, infatti sono anche queste poi le cose, no, con cui dobbiamo avere a che fare, che adesso dette così io so già che qualcuno starà sorridendo e starà pensando sì, siete sembrati i servizi quelli della TV che dicono mangiare poco, bere tanto, eccetera. E in realtà appunto sono questioni che stanno diventando molto serie e molto presenti nelle nostre vite, proprio perché questo cambiamento climatico che diciamo ormai è tra noi ci fa cambiare proprio, no, anche il nostro rapporto con l'estate. Pensate a quello che è stato il nostro rapporto con l'estate: finalmente si sta bene, fa più caldo, si sta all'aperto. In realtà probabilmente questo calore estremo che colpisce le nostre città, ma non solo le città, anche qualche abitudine sta facendo cambiare. Ad esempio tu ci dicevi uscire presto la mattina, star fuori la mattina presto, poi stare in casa.
Oppure cambiare lo stile di vacanza. Noi la settimana scorsa nel weekend eravamo in campeggio in montagna, anziché andarcene nei luoghi frequentati di città famose o al mare, ecco.
Sì. Quindi diciamo montagne, ed è la prima volta che, o comunque una delle prime volte che vai in montagna invece che al mare?
Di fatto non è la prima volta,
no, però
come abitudine siamo da mare, diciamo, no? Ferragosto, ma questa volta abbiamo cambiato sia la location che il periodo, e secondo me è un modo per difendersi dal caldo, d'accordo, ma anche da tutte queste abitudini che poi ti rendono invivibile l'arena di Verona piuttosto che il Colosseo, insomma.
Va bene, ti ringrazio molto, ciao, buona giornata.
Ciao.
Grazie, buona passeggiata. No, non è già più prima mattina, quindi mi sa che la tua passeggiata per oggi è già andata. Grazie Giampaolo. Allora Fabrizio ci manda una foto del ventilatore che lo segue, dice, di stanza in stanza. E sempre a proposito di climatizzazione più o meno, diciamo, efficace degli ambienti, Luciano si chiede quanto l'aria condizionata effettivamente sia sostenibile. Naturalmente c'è un tema anche di del fatto che di consumo energetico, insomma, molto energivora l'aria condizionata, quindi a sua volta poi innesca un circolo vizioso. E poi di contro, ci ricorda Luciano, ovviamente negli ambiti più ristretti a bassi redditi è inesistente, è un nuovo status symbol quasi l'aria condizionata, scrive Luciano. E Stefania, altro trucco per diciamo parare o mettere una pezza, o meglio un panno umido, dice Stefania, un panno umido sul collo, sulla fronte, per addormentarsi senza l'uso del ventilatore. Grazie anche a te Stefania. Altre persone che stanno telefonando, che ore sono? 9:57 minuti, abbiamo 2 minuti, poi una piccola pubblicità e poi di nuovo ancora fino alle 10:30. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, ciao, chi sei?
Ciao, mi chiamo Antonio anch'io.
Bene, tu come fai a far fronte a questo caldo?
Ah, io dico questo, senza nulla togliere alla gravità del problema,
sì?
Non sono neanche d'accordo con certe esagerazioni. Per
ok.
Esempio, i mari bollenti, ma ci si rende conto di cosa vuol dire la parola, l'aggettivo bollente, oppure no? Sottolineare le cose in questo modo esagerato è un errore, è sbagliato, perché poi in pratica si induce la gente a dire vabbè, allora se le cose mai sono caldi, pazienza, non sono bollenti e si può fare. Non è così. Non, il problema è quello che secondo me, la questione è gravissima, è molto importante e molto seria. E allora non basta dire ci dobbiamo adattare, dobbiamo tornare indietro, quando la situazione era quella di vivere buona per tutti. Siamo andati oltre. Stiamo ancora andando oltre e ci sono quelli che negano il problema e che si rifiutano di guardarlo in faccia la realtà. Poi ci sono gli idioti, il primo è Trump, che dice no, continuiamo a fare come abbiamo sempre fatto. Siamo arrivati fin qui, non importa, andiamo oltre.
C'è qualche scelta che tu ti senti di fare o hai fatto per, diciamo, da una parte stare un po' meglio tu e dall'altra magari anche dare un piccolo contributo?
Io ho fatto la scelta, io faccio un lavoro tutti i giorni per sensibilizzare su queste cose, per parlare di questi problemi e far capire alla gente che bisogna fare un discorso diverso, proprio a livello di comportamenti culturali, impostazioni di vita, tutto quanto.
Grazie molte, grazie, ciao, ti saluto, grazie, così prendiamo anche, ascoltiamo un'altra telefonata. Pronti? Eccoci. Pronto?
Pronto?
Buongiorno. Eccoci.
Sì, buongiorno, ciao.
Chi parla?
Tony.
Tony, ciao, ecco.
Ciao, buongiorno. E io tanto, negli ultimi 4 anni mi sto alimentando in un modo diverso di come mi alimentavo prima.
Ma per scelta, diciamo, vegetariana, vegana o per avere meno caldo?
No, per avere meno caldo e stare meglio.
Ok, esempio, dai, la ricetta per stare meglio con il cibo?
Io prendo tipo le anguri per la sete, per idratarmi, mangio tutta l'anguria. L'anguria praticamente la mangio tutta. Prendo l'anguria, la frullo, sia la parte bianca, con i semi, che sono importantissimi a mangiare i semi dell'anguria, frullati, e mi porta tanto potassio, magnesio, e sembra, o non so se è placebo. Sì, ma io sì, da sì. 2 anni davvero, e lo soffro tanto il caldo, ho meno debolezza, cioè quella cosa
okay.
Che ti viene, che
va
ti
bene,
fa...
grazie.
Poi ciao, ok.
Vai, ciao. Ricetta di Ferragosto, allora l'anguria frullata, però appunto ci ridiamo e ci scherziamo giustamente, insomma è pur sempre la mattina di Ferragosto, anzi grazie per essere in nostra compagnia, però insomma anche questi, no, sono modi per ragionare su come fare a stare un po' meglio. Ci sono vari messaggi, a me personalmente il caldo non dà fastidio, dice certo 40 gradi è troppo, ma patisco molto di più il freddo e il buio, il vero problema è, come avete detto, la cementificazione estrema. E poi ancora un altro ascoltatore, Stefano, che dice a monte di tutto bisogna andare a votare per chi ha un programma per il cambiamento climatico e lottare contro chi lo nega. E poi insomma ancora un'altra ascoltatrice, Katia, che dice io attribuirei a questo torrido clima l'aggettivo invalidante, nel senso che per me sta diventando limitante, tanto quanto il freddo. Quindi al netto di impegni di lavoro inderogabili mi rintano in casa. Insomma qui Katia veramente subisce in modo molto forte, molto marcato anche le conseguenze sulla propria vita. Continuiamo tra pochissimo, piccolo stacco pubblicitario. Eccoci di nuovo in diretta, sono le 10:02, siete all'ascolto di Radio Popolare, questo microfono aperto del mattino di Ferragosto. Stiamo parlando un po' del nostro rapporto con il caldo estremo di questi giorni, che è legato ovviamente ai cambiamenti climatici, alle scelte che possiamo tentare di fare per contrastarli, ma anche ai piccoli adattamenti che nelle nostre vite appunto hanno fatto irruzione e sui quali proviamo ad ingegnarci, come tantissime ascoltatrici e ascoltatori ci stanno raccontando. Ad esempio Lisa dice: i bagni derivativi sono una soluzione semplice ed efficace alla portata di tutti. Io confesso che non so cosa siano i bagni derivativi, se qualcuno o la stessa Lisa sa che cosa sono, sì, Lisa ovviamente sì, ma che ha voglia di raccontarcelo in onda, siamo contenti. Vi faccio sentire una intervista che abbiamo fatto con Daniele Catberro, che è un climatologo, un divulgatore scientifico, che ci spiega che cosa sta succedendo a livello climatico in questi giorni in Europa, legato anche agli incendi che si stanno verificando, e poi sentirete anche lui ha qualcosa da dire a proposito dell'adattamento alle condizioni del surriscaldamento.
Sì, allora, intanto effettivamente l'Europa centro-meridionale sta vivendo una delle ondate di calore più lunghe e intense documentate da quando sono in corso misure meteorologiche, quindi anche più di un secolo. Peraltro nelle settimane precedenti, quando noi qui in Italia eravamo un po' più al fresco e il caldo si era attenuato, era stato in Nord Europa a vivere temperature eccezionalmente elevate, con punte frequentemente sopra i 30 gradi anche al circolo polare artico. E quando ci sono condizioni di questo tipo, anche a parità di pioggia caduta, il caldo eccessivo determina un incremento della cosiddetta evapotraspirazione, ovvero della perdita di acqua da suoli e piante, che quindi si disseccano più rapidamente, rendendo più propizie le condizioni per la propagazione del fuoco, parlando di incendi, indipendentemente da che cosa o chi questo fuoco lo ha innescato. Questo, se vogliamo, per quanto sia importante, lo è, come dire, tutto sommato diventa secondario rispetto alle condizioni predisponenti sempre più marcate alla diffusione del fuoco. Mi spiego meglio. Decenni fa, con le temperature più basse rispetto a oggi, che garantivano una maggiore permanenza a lungo dell'umidità nei suoli e nel sottobosco, a volte un fuoco si innescava anche, però aveva magari vita difficile, aveva, come dire, vita breve, non trovava intorno a sé le condizioni per propagarsi, per correre velocemente ed estesamente, come invece oggi più facilmente capita.
Quindi, diciamo, a parità di piromane o a parità di interessi criminali, che pure quelli, diciamo, vediamo e spesso ci troviamo a raccontare, a parità di questo, però, oggi, in questa fase, diciamo, in questa fase climatica, fanno più danni, insomma.
Esatto, ci sono condizioni più favorevoli alla propagazione degli incendi, tanto che oggi nella comunità di chi si occupa di ecologia forestale si parla addirittura di pirocene, l'età del fuoco, un termine coniato da Stephen Pine, che è un esperto di storia ambientale all'Università dell'Arizona, e proprio a testimoniare una tendenza che peraltro è globale, come testimoniano ad esempio anche gli enormi incendi forestali che in questi anni stanno devastando le foreste del Canada, e i cui fumi, sebbene diluiti, sono giunti anche in Europa ripetutamente negli ultimi anni e anche in queste ultime settimane, attraversando l'oceano e trasportati per 7.000 chilometri dai venti occidentali dominanti.
Tra l'altro, i grandi incendi che bruciano così a lungo e così estesamente, immagino creino a loro volta delle ulteriori problemi per il clima, per l'ambiente, insomma, per le emissioni che producono.
Assolutamente, perché la vegetazione che brucia libera ovviamente CO2, che è il principale tra i gas climalteranti artificialmente incrementati dalle attività umane, ma in alcuni casi anche indirettamente da fenomeni più o meno naturali, diciamo, come gli incendi stessi. Ad esempio, Quest'anno il sistema europeo di monitoraggio degli incendi ha già stimato per l'Europa un'emissione aggiuntiva di CO2 da incendi forestali in Europa di 14 milioni di tonnellate, che è pari grosso modo a quello che emette, a quello che emettono in un anno i cittadini di una città come Roma.
Ecco, questo Daniele Catberro, la prima parte dell'intervista, poi magari ne sentiremo un altro pezzo. Intanto Valentino che ci segnala che ieri in piazza Zavattari c'erano 36 gradi virgola rotti e ci spiega soprattutto che cosa sono questi bagni derivativi. Sono una pratica naturale che consiste nel rinfrescare la zona inguinale con acqua fredda con lo scopo di favorire l'eliminazione delle tossine e il riequilibrio generale del corpo. Bene, buono a sapersi. E poi invece il prezioso Gianni ci spiega come il succo di anguria, no, di cui parlava l'ascoltatore prima, contiene una sostanza che si chiama citrullina, che a dispetto del nome è un toccasana per i muscoli affaticati. E questo ci spiega Gianni, che poi ci augura buon Ferragosto. Sorridiamo naturalmente, ma effettivamente sono anche sistemi per provare a far fronte a una situazione che, come spiegava adesso anche Catberro, ha in sé un tema globale molto forte, legato in questo caso ai danni e all'estendersi, all'estensione degli incendi, che sono a loro volta favoriti dalle altissime temperature, non solo quando scoppiano, ma anche prima, perché il terreno, il territorio è più preparato, diciamo, negativamente ad accogliere gli incendi. E insomma, quindi ci sono più piani, insomma, di tutta questa vicenda, e anche quelli nostri personali sono molto interessanti. Pronto? Chi parla? Pronto, pronto?
Pronto?
Non sentiamo niente. Pronto? No, niente, metti meglio il telefono, togli l'auricolare o quello che hai, perché non si sentiva nulla. Pronto?
Pronto?
Ecco, ciao, buongiorno.
Pronto, ciao.
Ciao, buongiorno.
Mi senti?
Sì, benissimo.
Sì, ok, senti, io volevo, anche sulla scorta degli interventi precedenti, dire alcune cose. Intanto partiamo in positivo. Dunque, noi il caldo lo affrontiamo tenendo abbastanza chiuso di giorno. Io ho una casa che diciamo esposta a est e ovest, con le parti abitate, no? I bagni sono invece a sud, quindi chiudiamo, tiriamo giù le tende, anche le tapparelle abbastanza basse la mattina a est, e teniamo aperto dietro e poi scambiamo di notte, poi apriamo tutto, e comunque le temperature normalmente scendono anche abbastanza. Per esempio, siamo tornati l'altro ieri dalle vacanze, c'erano 32 in casa, però poi la notte, la mattina, diciamo, dopo tutta la notte fuori era arrivato 24, quindi in questo modo, nei periodi non proprio pesanti, riusciamo a rinfrescare un pochino, insomma.
Bene, e senti, e tu pensi che ci sia anche invece qualche, qui ti stimolo, diciamo, sull'altro lato, l'altra faccia della medaglia, ci sia anche qualche cosa che possiamo fare noi per, diciamo, contribuire a un piccolo cambiamento nel nostro piccolo della situazione, oppure no? Oppure meglio ci industriamo solo, diciamo, solo, che poi non è poco, ma che ci industriamo a stare un pochino meglio per quel che possiamo?
Grosso, cioè, se parlo in generale, perché il grosso problema di tutto il mondo, che adesso vengo dal Vietnam, in questi paesi, diciamo, emergenti e così via, consumano, hanno un livello di consumo ancora non superiore in assoluto, ma non so, ci sono molte cose, tu vai a prendere una bibita così, nel bicchiere di plastica gira un sacco di ancora più di noi, diciamo, da questo punto di vista. Quindi sicuramente il problema è quello dell'iperconsumo energetico, deve tornare un po' ai criteri della società contadina, in cui però è una cosa che è molto distante, diciamo, da come si vive oggi. Quindi sicuramente questo, bisogna ridurre consumi della metà, non basta solo la tecnologia delle energie rinnovabili, eccetera. Proprio oggi tu il bicchiere d'acqua e la bottiglietta che prendi e butti via, cioè c'è gente che va in giro per la città, compra 5, 6, 7 bottigliette, cioè per dire, abbastanza diffuso ancora, nonostante, certo, diciamo,
un po' di consapevolezza in più. Grazie, grazie molte, ciao. Tra l'altro mi fai venire in mente, e ti ringrazio, una notizia che è uscita poco fa, la vedevo prima di iniziare questa trasmissione, ma la sentirete poi nel giornale radio, il summit dell'ONU sul plastica, che era in corso in questa ultima settimana a Ginevra, ne abbiamo un pochino parlato, è sostanzialmente fallito. È arrivata questa notizia, cioè che non si è riusciti a trovare un'intesa, i grandi paesi, per, diciamo, un trattato che limiti appunto l'utilizzo e la diffusione della plastica nell'ambiente, che come sappiamo è uno dei grossi, grossi inquinanti. Pronto?
Pronto?
Eccoci, chi sei?
Sono Andrea da Monza.
Ciao Andrea da Monza, come va? Dove passi il Ferragosto?
A verniciare la casa, cioè la famiglia al mare, io avevo finito di lavorare ieri e quindi oggi sono a verniciare.
Grande, grande solidarietà.
Grazie, ma bisogna ridurre i costi. Io volevo solo dire questo, cioè, allora il problema è vastissimo, possiamo dare ognuno le sue soluzioni. Io parlo del mese precedente, parlo di quei 20-25 giorni dove di giorno faceva 27 gradi e la notte addirittura chiudevamo le finestre perché c'erano 12 gradi. Caspita, lì io vedevo gente con aria condizionata, gente sempre con l'aria condizionata, macchine con l'aria condizionata, c'erano 19 gradi, alle 7 del mattino passavano le macchine con l'aria condizionata. Certo che anche noi psicologicamente e attitudinalmente dobbiamo adeguarci a determinate cose. Se abbiamo fatto, secondo me, il mese di luglio più bello degli ultimi 20 anni, quei 20 giorni lì, dove la sera, dove di giorno c'erano 26 gradi e di notte addirittura bisognava chiudere le finestre e mettere la fettina. Cioè, quindi perché lì aria condizionata, gente che continuava a dire che faceva caldo? Guarda, io lavoro anche a domicilio perché sono un fisioterapista, io entravo in casa di gente che aveva l'aria condizionata a palla e fuori c'erano 25 gradi che si apriva la finestra e entrava un venticello incredibile.
Quindi cosa ne ricavi da tutto ciò?
Che culturalmente, cioè, tutti i cose, gli alberi, bla 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 bla, e qui apriamo un discorso, ci sediamo davanti a una birra e ne parliamo. Ma quello che ti voglio dire io, che anche culturalmente la gente deve anche, come si dice, affrontare le cose in maniera, e quindi questo mese dove avremmo potuto risparmiare tantissima energia, avremmo potuto risparmiare tantissime forze e anche mentalmente risparmiarci, perché voglio dire, non ci saremmo stancati mentalmente di sopportare il caldo, vabbè, saremmo riusciti, come si dice, a ottenere un risparmio che per me 20 giorni di risparmio energetico sono...
Ah certo, giusta considerazione. Giusta considerazione. Di che colore stai imbiancando? Bianco o colorato?
Sì, torno tutto al bianco. Guarda, sto togliendo il colore, quindi tornerò tutto al bianco.
Che poi il bianco dovrebbe anche andare bene, no? Per tenere un pochino più fresco.
Sì, poi con l'età diventa più difficile fare le cose. Okay. Quindi...
Va bene, ciao, buon lavoro, buon Ferragosto.
Grazie per la compagnia, ragazzi.
Grazie, grazie a te. Ciao. Volevo farvi sentire un contributo che è andato in onda durante la nostra stagione a Esteri. Non so se... probabilmente lo avrete sentito, c'è una rubrica settimanale che va in onda d'Estere, si chiama Città Sostenibile, curata dal nostro Fabio Fimiani, e ogni volta racconta alcune città come, diciamo, in qualche modo fanno fronte proprio a questo, no? Al tema della sostenibilità e dell'adattamento. E ne abbiamo individuato uno ieri con Sciocchi Senussi, l'autore di Estere, insieme a Martina Stefanoni, ed è questo, è della città di Nantes. Sentite il racconto di che cosa hanno fatto, può essere un esempio, poi continuiamo a parlarne.
Verde in crescita a Nantes con la strategia 3-30-300. La città francese ha adottato dal 2024 gli obiettivi che si possano vedere 3 alberi da ogni finestra dei palazzi, che lo spazio urbano sia al 30% piantumato entro il 2030 e che entro 300 metri da ogni edificio ci sia uno spazio verde. È un'indicazione stringente ma non vincolante, quella che dall'anno scorso ha portato un'ulteriore evoluzione nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti di Nantes, quindi del miglioramento della vivibilità. La città ha iniziato questa progressione con il 25,5% dello spazio urbano già verde e con un incremento delle piantumazioni già in corso, anche di alberi da frutta. L'obiettivo rimane quello di contenere l'isola di calore metropolitana, riducendo anche le emissioni di anidride carbonica. Tra i nuovi interventi in corso per migliorare il benessere degli abitanti della città francese ci sono la rigenerazione di alcuni parcheggi in zone centrale, in giardini alberati, nuovi luoghi dove socializzare oltre ad avere una valenza ambientale. Tra le trasformazioni in corso quella del parcheggio de Chassan, 2100 metri quadrati di depavimentazione con la piantumazione di altri 20 alberi oltre i 15 presenti, L'obiettivo è di ridurre la temperatura nella zona circostante di 1 o 2 gradi tra ombreggiatura ed evapotrasporazione. Questo assetto, che ricalca quello di altre zone, sono circa 130 gli interventi fatti, in corso e previsti, permette anche una maggiore sicurezza idraulica. Si tratta infatti di zone drenanti che migliorano la gestione delle piogge ricaricando la falda e alleggerendo quindi il sistema fognario durante gli eventi con maggiori precipitazioni. La strategia 3-30-300 di Nantes punta anche a coinvolgere i privati, oltre che le strutture pubbliche come le scuole. Per questo l'amministrazione ha previsto un fondo di sostegno per incentivare la rimozione di pavimentazioni e l'incremento di zone verdi.
Prima stima, mio caro ragazzo, dovresti convenire che tu sei pazzo!
Mica Van Gogh, mica Van Gogh, mica Van Gogh,
tu sei pazzo!
Mica Van Gogh, mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo!
Mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
mica Van Gogh,
tu sei pazzo!
Mica Van Gogh,
tu sei pazzo!
Mica Van Gogh!
Van Gogh?
A 16 anni giro tra collezioni d'arte. Tu 16 anni Yu-Gi-Oh, collezioni carte. A 20 anni nel salon del Louvre. Tu nell'autosalon del SUV. Rimani in mutande. Lui olio su tela e creò dipinti. Tu olio su muscoli, gare di bodybuilding. Lui paesane, modelle, prostitute. Tu passi le notti nel letto con il computer. Lui ha talento, lo sai, tu un po' che non l'hai. Lui scommette su di sé, tu poker online. Lui è esaltato per aver incontrato cocaine. Tu è esaltato per aver pippato cocaine. Lui ha senso e poesia, tu senza poesia. Lui ha fede, tu ti senti il messia. Van Gogh, una lama e si taglia l'orecchio. Io ti sento parlare, sto per fare lo stesso.
Ho il rasoio tra le dita, ma non ti ammazzo. Avrò pietà di te perché
tu sei pazzo!
Mica Van Gogh,
mica Van Gogh.
Dieci e 19 minuti di Radio Popolare, questo è Caparezza. E qui invece vediamo chi ci sta telefonando a questo microfono aperto che stiamo dedicando al cambiamento climatico, ma soprattutto al modo, ai trucchi, alle intenzioni, alle prospettive che ognuno di noi prova a mettere in pista per fronteggiare il caldo che in questi giorni effettivamente è piuttosto, come diceva l'ascoltatrice prima, invalidante. Pronto?
Pronto?
Ciao, buongiorno, chi sei?
Buongiorno, io sono Giuseppe. Certamente si può partire da un discorso delle nostre singole abitudini per arrivare a discorsi più ampi. Cioè, quello che ci descriveva Fimiani poco fa purtroppo è il tipo di modello che a Milano non si vede, non si è visto. Basta farsi un giro per la città e vedere cosa è successo nell'area Mind, oppure allo Scalo Romana, vediamo che a prevalere il cemento. Tra l'altro in area Mind era stato promesso un grande parco di oltre 500.000 metri quadri, parco verde pubblico, che è sparito. Oggi se qualcuno vuol farsi un giro da quelle parti troverà tantissimo cemento e terreno impermeabilizzato. Purtroppo per quanto riguarda invece il discorso dei climatizzatori e dell'aria condizionata, ovviamente va usata con criterio. Cioè, lo spreco non va bene, cioè quando vediamo negozi o posti pubblici dove addirittura va l'aria condizionata e ci sono le porte aperte.
Sì, è vero.
Però in certe situazioni o con certe patologie come io vivo, perché mia moglie purtroppo, io ho l'aria condizionata perché se no mia moglie con queste temperature ha un tipo di patologia che va certo in ulteriore sofferenza. Quindi diciamo che tutto quanto va usato con criterio. La cosa che non va fatta è certamente lo spreco, perché veramente quando vedi certe situazioni dici ma qui si butta via energia, però l'energia si butta via anche nel costruire edifici. Cioè, mi capita spesso di entrare in grandi centri commerciali dove invece che si sfrutta un po' la luce del sole, dopodiché però c'è sempre accesa l'illuminazione, quindi è tutto un discorso che andrebbe affrontato
molto grande, sì. Ciao.
Vari aspetti.
Ciao, grazie, ti saluto, grazie mille, e sentiamo anche altri perché appunto ci sono tante chiamate, ma per esempio su quello che tu dicevi adesso dei luoghi con l'aria condizionata e le finestre aperte, per esempio Andrea ce lo segnala a Palazzo di Giustizia di Milano, dove probabilmente lavora, dice: nel Palazzo di Giustizia di Milano negli uffici ci sono i condizionatori accesi con le finestre aperte, ha voglia a spiegare che non va bene, conclude chiosa Andrea, di base siamo ignoranti, mica Van Gogh, come diceva Caparezza. Pronto?
Ciao, sono Silvia.
Ciao Silvia, buongiorno.
Buongiorno. Dunque, io volevo fare un attimino il punto della situazione sull'aria condizionata. Premetto che io vivo ai piedi delle Prealpi, quindi boschi, montagne, anche se basta.
Fa caldo anche lì, caldissimo anche lì.
Da morire.
Sì.
No, fa caldo da morire, fa tanto caldo.
Ma è una cosa di questi ultimi anni, perché immagino che lì si stesse
allora,
meglio.
Sta peggiorando il caldo, sto peggiorando io, perché ti volevo dire questa cosa, che
peggiori il caldo.
Ci sono persone che soffrono di una patologia che non è per nulla considerata, che si chiama iperidrosi. La mia purtroppo è secondaria perché è data da una medicina che non posso smettere, per cui non so appunto se è la medicina che mi sta facendo soffrire sempre di più il caldo. L'iperidrosi è la sudorazione eccessiva.
Quindi hai bisogno dell'aria condizionata per stare meglio?
Io... Allora,
ma certo, ma non è mica un delitto.
Ho due locali sotto e due locali sopra. Sotto mi tengo l'aria, sotto mi tengo l'aria condizionata solo nel locale in cui sono e non nell'altro, tanto per fare un esempio. Però ci sono delle motivazioni per cui alcuni tengono l'aria condizionata. Volevo dire semplicemente questo, alcuni lo sanno così per, ma altri possono avere anche...
No, ma non è che nessuno fa la crociata contro l'aria condizionata,
no,
che usiamo tutti, insomma, è bene o male che c'è, certo.
Siccome non è molto conosciuta questa patologia, c'è gente che muore anche d'inverno, io, il caldo è veramente una cosa che è maledetta.
Senti, e oltre all'aria condizionata, che appunto naturalmente è una cosa che usiamo più o meno tutti, con più o meno criterio, hai qualche altro stratagemma per far fronte al caldo?
Sto ferma e non esco, porto fuori il cane la mattina presto. Per fortuna ho un piccolo giardino dove mi espleta i suoi bisogni e poi cerco di, dove magari con l'aria condizionata faccio qualcosa, se no io sto ferma.
Strategia del mattino presto, grazie mille. Roberto scrive: io lavoro in una multinazionale della microelettronica, trovo inaccettabile dal punto di vista ambientale e distruttivo che tutti in ufficio abbiano le felpe a 20 gradi, fuori ce ne sono 40, con inutili lamentele mai ascoltate. Questo per dire che serve una maggiore consapevolezza collettiva in modo da unirsi assieme a questo tiro alla fune che stiamo perdendo. Io limito al massimo l'ingresso del sole diretto in casa, ho le tende da sole, ventilatore, docce fredde e alla fine anche l'aria condizionata, conclude Roberto, che ci augura buon Ferragosto, e questo è un augurio che rimandiamo naturalmente anche a tutti voi che ci state ascoltando e che state partecipando a questa trasmissione. Mancano 3 minuti e abbiamo tempo ancora forse per 1 o 2 telefonate, se chiamate però subitissimo, perché invece finiamo la trasmissione tra poco e poi ci sono le notizie delle 10:30. Poi ancora Tiz dice: concordo con l'ascoltatore, dobbiamo un po' adattarci per non peggiorare le cose, noi resistiamo senza il condizionatore, pensiamo stringo i denti ma non inquino oltre, e d'accordo anche con Antonio, dice: Milano riempita di alberi sarebbe stato fattibile. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Ciao, sono Ivana, ti chiamo dalla Calabria e qui fa molto caldo, intorno a me hanno tutti l'aria condizionata. Io ho risolto il problema ovviamente abbassando le tapparelle, chiudendo i vetri e con le pale, i ventilatori a soffitto con le pale o senza pale, ho una frescura che sembra di avere l'aria condizionata.
E c'è più caldo adesso negli ultimi anni che un tempo oppure no? Ti sembra sempre
simile? No,
diciamo,
io ce l'ho da tanto tempo, ho copiato dai tunisini perché ero in vacanza in Tunisia con 60 gradi e ho visto queste pale, ho visto che loro ombreggiando, aprendo, facendo funzionare le pale e tutto era delizioso, una frescura meravigliosa. E la consiglio a tutti, ecco.
Bene, ciao, ti ringrazio, grazie ciao. Molto e buona giornata anche a te. Oh, Mario dice che anche all'Università Bicocca 19 gradi fissi in laboratorio, a volte anche 18, con buona pace della tanto sbandierata sostenibilità.
Sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che sta.
Un po' di musica leggera, anzi leggerissima, perché è pur sempre Ferragosto. Io vi auguro una buona giornata, grazie davvero per aver partecipato al nostro microfono aperto. Rimanete all'ascolto di Radio Popolare.
Per far nascere un fiore.
Ciao da Alessandro Principe.
Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.